www.redigio.it e la storia continua.
Della serie Le cascine padane e la loro descrizione. La cascina del basso milanese e dell'Odigiano. Nel milanese e nell'odigiano si stendeva la pianura bianca, cioè vale a dire quella pianura del latte e della produzione casearia. E tale specializzazione produttiva si giova senza dubbio della vicinanza del grande mercato di Milano, in grado di assorbire giornalmente grandi quantità di prodotti freschi, ma aveva anche delle ragioni prettamente ambientali, riconducibile alla presenza diffusa delle risorgive e all'enorme volume d'acqua che ne riemergeva. Un'abbondanza di acqua che ha cominciato ad essere regimentata in canali artificiali già nel XII secolo per evitare gli impaludamenti ed essere sfruttata a fini agricoli. L'esito di questi lavori è una rete capillare di canali di irrigazione che hanno trasformato quest'area in una delle regioni agricole più prospere d'Europa. Carlo Cattaneo descriveva questa porzione di pianura con la definizione di patria artificiale, poiché il suolo per 9 decimi era opera e conquista degli uomini che l'avevano costruito. Il paesaggio del milanese era dominato dalle marcite, una tecnica culturale che sfrutta le acque che riaffiorano dal sottosuolo per irrigare lo scorrimento dei terreni. Acque che riemergono a temperature costanti, mai inferiori a 9 gradi, e che permettono di non sospendere il taglio del foraggio durante la stagione invernale, eludendo la formazione del ghiaccio e favorendo lo sciogliersi della neve eventualmente presente al suolo. Le marcite esibivano perciò un'esuberanza produttiva spettacolare per l'epoca preindustriale di circa 350 di foraggio per ettaro e 9 tagli annui, anziché i normali 200 quintali e 6 tagli che si ottenevano altrove. Nelle campagne dell'Odigiano invece si sopperiva all'assenza dei fontanili con irrigazione artificiale ed enormi quantità di acqua ed enorme quantità di stallatico. La cascina di questa porzione di Lombardia mostra perciò una struttura strettamente legata alle attività lattiero-casearie. Grande spazio era attribuito ai locali delle stalle, le bergamine, alle quali era destinato un intero lato lungo la corte. Ancora, a inizio del Novecento, ciascuna cascina ospitava un numero di vacche da latte oscillante fra le 50 e le 100, o comunque tale da permettere la produzione di almeno una forma di grano al giorno. Spesso, la posizione delle stalle era decisiva nel determinare l'orientamento dell'intera struttura della cascina, poiché era assegnata loro la migliore esposizione solare durante la giornata. Gli altri fabbricati si disponevano poi di conseguenza a questa scelta. La struttura della corte si completava con un edificio padronale che occupava solitamente per intero uno dei lati corti della corte e sopra il quale spesso campeggiava il granaio. Le abitazioni anguste dei contadini, quasi sempre distribuite su 2 piani, con una sola stanza per livello, la cucina in basso e la camera da letto sopra, disposte lungo un altro lato. Il fienile, che in realtà il più delle volte sormontava le stalle, Poi c'erano i locali per la lavorazione del latte, la conservazione e la salatura dei formaggi. In questo tipo di cascine, inoltre, erano sempre presenti anche le porcilaie, in modo da riutilizzare vantaggiosamente gli scarti di lavorazione del latte, beh, il siero principalmente, per l'alimentazione dei maiali. Vi erano poi quasi ovunque un forno comune, la ghiacciaia, l'arsenale e le botteghe del fabbro e del falegname, e talvolta una chiesa e una scuola. In alcune cascine si ritrovavano anche degli spazi per il sarto e per il cazzolaio. L'abbondanza dei fabbricati faceva sì che in questa porzione di pianura la corte era quasi sempre interamente chiusa sui quattro lati. La cascina si configurava perciò come un organismo autosufficiente e il tipo di insediamento rurale era piuttosto sparso. La cascina si collocava pressoché al centro del podere e ciò comportava una discreta distanza tra una dimora e l'altra. La cascina risicola. I fabbricati di abitazione e i rustici, finora citati, sono tipici anche nelle altre tipologie di cascine della Bassa Padana. A variare sono piuttosto le loro dimensioni e la loro importanza all'interno dell'azienda agraria, determinate poi da diversi indirizzi produttivi di ciascuna regione. La cascina della regione risicola, le province di Novara, Vercelli, la Lomellina e Pavese, è tra le più grandi perché necessitava di una grande aia lastricata per favorire l'essiccamento del raccolto, tanto che in molte cascine si osserva la presenza di una seconda aia esterna e di locali per ospitare la numerosa manodopera straordinaria, ma principalmente donne, le famose mondine, per eseguire alcune lavorazioni stagionali. Di conseguenza si riducevano le dimensioni di fabbricati destinati alle stalle e alle vacche da latte, talora persino assenti, ma si ampliavano quelle degli animali da lavoro. Persisteva il fienile e ottenevano molto più spazio gli edifici per i magazzini, utilizzati temporaneamente anche come dormitori, e i granai. Variava anche l'orientamento della cascina, non più pensata in funzione delle stalle, ma dell'aia, esposta sempre a mezzogiorno e raramente cintata per evitare le ombre proiettate dagli edifici sulla corte stessa. Le grandi dimensioni dei poderi, spesso prossime ai 200 ettari, determinavano una grande dispersione delle dimore nel paesaggio rurale, bilanciata però dalla presenza di alcuni borghi, nei quali si raccoglievano le abitazioni dei numerosi braccianti avventizi. Le cascine cerealicole tra l'Adda e l'Oglio. La bassa pianura che si apre a oriente dell'Adda era invece l'area di elezione delle cascine cerealicole. La qualità dei suoli, in grado di trattenere molta umidità, ha superito parzialmente a ritardo delle opere necessarie all'irrigazione artificiale, permettendo ugualmente ottimi rendimenti agricoli per il mais e il frumento. Nella regione vigeva un sistema culturale a rotazione, nel quale si alternavano al frumento e al mais anche alcuni cereali minori, il lino, la canapa. In alcune cascine si trovavano anche alcune risaie a vicenda, mentre i filari di gelsi e pioppi, ai quali si appoggiavano le viti nel classico ordinamento culturale della piantata padana, contornavano sempre i campi lungo i canali di irrigazione. L'organizzazione agricola a base cerealicola dava addio a cascine di ampie dimensioni, dominate da una vasta area centrale, vero cuore dell'azienda, verso la quale convergevano tutte le attività e i prodotti agricoli. L'aia rappresentava probabilmente l'edificio più importante di questa tipologia di cascina, raggiungendo dimensioni molto superiori rispetto agli altri tipi regionali, fino a somigliare quasi a una grande piazza rurale. L'AIA determina anche qui l'orientamento di tutti gli altri fabbricati. Le cascine presentano generalmente un lato lungo del quadrilatero allungato a est, da est a ovest, in modo che l'AIA sia perfettamente esposta a mezzogiorno. Quando possibile si cerca anche di isolarla rispetto agli edifici che la contornano, con questi ultimi mai elevati per limitare l'ombreggiatura. Per questo motivo spesso si ripetono le corti a struttura semiaperta, in cui un lato è centrato da una semplice siepe. Anche le abitazioni sono esposte a mezzogiorno e quasi sempre presentano dei porticati e dei loggiati per aumentare gli spazi deputati all'essiccamento e alla raccolta dei prodotti. Aumentano contestualmente anche le dimensioni dei granai e dei magazzini, a discapito prevalentemente delle stalle che non giungono quasi mai ad occupare per intero un'area della cascina. Tuttavia, la fisionomia tradizionale del paesaggio agricolo di questa porzione di pianura si è modificata radicalmente in seguito alla propagazione dei canali irrigatori nel secolo XIX. Con l'irrigazione artificiale, infatti, i cereali cominceranno ad essere preferite le colture foraggere e le attività zootecniche nelle cascine, e compaiono così le grandi stalle per l'allevamento bovino che caratterizzano tuttora l'agricoltura, quella della regione. Le grandi dimensioni delle cascine conducono anche in quest'area un altro grado di dispersione degli insediamenti delle campagne, replicando il fenomeno delle borgate di corti raggruppate nella bassa pianura risicola, in cui si raccoglievano le famiglie dei giornalieri che prestavano la loro opera dove occorreva. Le cascine padane di oggi. La cascina padana originale, nelle sue diverse versioni, ha conosciuto un notevole declino con la progressiva meccanizzazione e industrializzazione dell'agricoltura. Le cascine non erano solo delle dimore rurali, ma delle vere e proprie aziende agricole che offrirono lavoro a una grande quantità di manodopera, braccia delle quali non si è più avuta la necessità con la diffusione dei mezzi agricoli quali meccanici. Molti spazi della cascina sono quindi divenuti inadeguati o inutili, in primo luogo le abitazioni. Attualmente anche nelle cascine si proseguono l'attività agricola, sono poche le famiglie che vi risiedono, spesso sono quelle del conduttore, alla quale si affiancano piccoli nuclei di dipendenti, e le antiche abitazioni sono destinate ai contadini che giacciono perciò frequentemente in condizioni di abbandono o vengono sottoutilizzate come depositi e luoghi di servizio. Anche i vecchi granai, i magazzini e la stessa AIA risultano ormai inadatti, sostituiti da moderni silos e da macchinari per la trebbiatura e l'essiccazione, e le cascine risultano mai del tutto trasformate in moderne aziende agricole meccanizzate. Nell'area del Milanese e dell'Lodigiano, dove prevaleva la cascina a indirizzo zootecnico, l'intero sistema delle cascine ha cominciato a vacillare negli anni 50 del Novecento, quando molti produttori hanno iniziato a dismettere la produzione casearia in proprio, preferendo conferire il latte raccolto alle centrali del latte. I bassi prezzi del latte hanno poi portato rapidamente all'abbandono pressoché generalizzato dell'allevamento bovino e con esso anche del sistema delle marcite, sostituite con colture del mais e del riso. E così, soprattutto nella porzione milanese della Bassa Padana, molte cascine si ritrovano oggi in stato di completo abbandono e sopravvivono solo come ruderi. Le più vicine alle città sono spesso inglobate dalla crescita urbana, talvolta ristrutturate per divenire nuove residenze in stile neorurale, altre volte semplicemente abbattute e obliterate dal paesaggio. Altre hanno trovato una nuova vita trasformandosi in agriturismi e strutture ricettive, che però dal passato hanno salvaguardato quasi solamente la fisionomia architettonica. Per quelle di proprietà pubblica, e sono numerose, si privilegiano le riconversioni a fini sociali. È il caso, ad esempio, della cascina Chiesa Rossa a Milano, diventata sede della biblioteca di quartiere. In altri casi, i vasti spazi delle cascine sono stati assegnati al variegato mondo dell'associazionismo cittadino. Alcune cascine superstiti nel tessuto urbano milanese cercano di resistere e di proseguire le attività agricole, tentando di instaurare dei propri rapporti commerciali e culturali più stretti con gli abitanti della città. Molti produttori partecipano ai mercati urbani e in alcune cascine si effettua la distribuzione giornaliera del latte fresco e la vendita diretta di prodotti agricoli. La diffusione in alcuni ambiti cittadini dei gruppi di acquisto solidale e di una sensibilità ecologica più radicata sembrano favorire al momento quei tentativi di riavvicinare le cascine alle città, rinsaldando al contempo le loro basi economiche. Esse, peraltro, si offrono talvolta anche come spazi di socialità e convivialità, nei quali riproporre e rivivere alcune feste e riti tradizionali del mondo contadino. Il falò di Sant'Antonio, le feste del raccolto, la fiera di San Martino, nel tentativo di riannodare i fili di un rapporto pressoché perduto tra gli abitanti delle città e un mondo rurale che li circonda ancora da molto vicino e che è stato parte fondante dello sviluppo stesso di Milano e di numerose altre realtà urbane della bassa pianura. In conclusione, le cascine padane del passato probabilmente non esistono più, perché non sono più presenti gli elementi strutturali nell'economia e nella società che hanno portato alla loro realizzazione. Ed è assente, soprattutto, la vita comunitaria che vi si conduceva al loro interno. Come si è visto, però, non sono del tutto scomparse, poiché molte di esse sopravvivono e si riproducono in nuove forme, in alcuni casi mantenendo il legame con le attività agricole, in altri fungendo da spazi utili per le attività di volontariato o per ospitare servizi sociali o culturali. Le cascine sono testimoni di una parte importante della storia della pianura padana, una storia agricola ancora piuttosto recente e forse dimenticata con troppa fretta, talvolta dallo sviluppo industriale e dalle trasformazioni dell'economia e dell'urbanizzazione. La loro presenza talvolta sono in forma di rudere, costella però ancora gran parte del paesaggio, portando molti a interrogarsi sul loro destino.